che dà loro speranza. Quelle persone riceveranno speranza. Se persone con vari orologi di problemi, qualunque essi siano, non vedranno in noi qualcuno che dà speranza e che dà amore incondizionato, le persone condanneranno Dio e saranno arrabbiate con Dio per questo. E questo è purtroppo uno dei grandi problemi della Chiesa: non riusciamo a smettere di giudicare. Non riusciamo a smettere di giudicare le persone. Andrea ha citato un concetto molto importante. Io volevo dire qualcosa, però dopo aver ascoltato Andrea, credo che sia buono entrare su questo argomento. Chiaramente non faremo molto tardi. Andiamo a leggere un attimo in Galati al capitolo 5, dal versetto 16. Andrea, hai tutta la nostra stima, tutto il nostro apprezzamento perché testimoniare queste cose oggi nella nostra cultura, soprattutto in Sicilia, è sicuramente una cosa non facile. A volte è più facile testimoniare di essere stati liberati dalla droga. Oh, io ero uno che aveva la pistola, oppure spacciavo, oppure facevo questo e quell'altro. Testimoniare la propria omosessualità non è facile oggi nella nostra cultura. E in Galati 5, versetto 16, è scritto così: Ora io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo spirito, lo spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo spirito, voi non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste, sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali io vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Ora, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. E se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni e gli altri. In Galati, sempre al capitolo 5, è scritto così al versetto 13: Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Dillo alla persona accanto a te: tu sei stato chiamato a libertà. Soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne. E qualcuno subito pensa a qualche peccato particolare. È vero o no? Voi siete stati chiamati a libertà, ma non utilizzate la vostra libertà per dare un'occasione alla carne. Subito hai in mente i figli. O immagino. È vero o no? La prima cosa che ti viene in mente sono libertà dal punto di vista sessuale. Ma è normale pensare una cosa del genere. Ma è normale perché abbiamo noi dei problemi. Perché Paolo invece parla di un'altra cosa.
Amen. invece la carne deve morire, deve rimanere lo spirito. Scusa, fratello, è giusto? Giochiamo una sola volta, fratello. Devo morire, la carne deve rimanere lo spirito.
Sono proprio tutte morte, se non c'è speranza. Versetto 13, continuiamo a leggere. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma è bellissimo leggere i versetti nel loro contesto, perché quando li tiriamo fuori, gli facciamo dire quello che vogliamo, e ora noi scopriamo di quale libertà della carne Paolo sta parlando. Dice, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Tutta la legge infatti si adempie in questa unica parola, ama il tuo prossimo come te stesso, che se, guardate questo, queste parole sono straordinarie, perché Paolo qui conia il concetto del cannibalismo nella Chiesa. Sapete cosa significa essere cannibali? No? Significa mangiare uomini che mangiano carne umana. Che se vi mordete e vi divorate a vicenda, guardate che non siate consumati gli uni dagli altri. Qualcuno aveva mai letto questo versetto? Mordersi e divorarsi a vicenda. Sapete cosa sta parlando qua Paolo? Che l'unica libertà della carne di cui lui parlava è del giudizio, è la mancanza d'amore. Paolo parla del cannibalismo all'interno della Chiesa. Noi amiamo divorarci. Noi amiamo morderci, noi amiamo consumarci gli uni gli altri. Ora, quando noi andiamo a leggere le opere della carne, che vorrei di nuovo leggere insieme a voi, noi fondamentalmente nella Chiesa evangelica pentecostale diamo una, attribuiamo a queste opere uno spirito. Versetto 19. Le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosia, ira, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste. Noi abbiamo dato uno spirito, abbiamo associato uno spirito ad ogni opera della carne, ma Paolo non parla mai di spiriti o di demoni, parla di opere della carne. E come giustamente Andrea ha sottolineato, l'adulterio, la fornicazione, le dissolutezze, impurità, idolatria, magia vengono messe allo stesso livello della ghiottoneria. Io vi chiedo, chi di noi sarà salvato? Ma no, lo chiedo, perché è importante, perché la Bibbia dice chi fa tali cose, qualcuno avanza. E tu vorrei essere nel girone dei ghiottoni, cioè tu comportamenti, si apre la terra e vai senza giudizio, direttamente. Bello. Avete mai pensato che la magia viene messa nello stesso elenco delle divisioni? Secondo questo scritto, più del 90% dei pastori evangelici andranno all'inferno. Più del 90% dei pastori evangelici
andrà all'inferno e non erediterà. Perché?
Perché siamo diventati professionisti nel dividere la mente e nello spartirci.
Di cosa stiamo parlando stasera? Stiamo parlando del fatto che Gesù, quando guardava le folle, non vedeva i peccati. Quando Gesù vedeva le folle, non vedeva neanche i peccatori. La Bibbia dice che Gesù guardava le folle e aveva compassione. Perché? Perché erano stanche e disperse, come? Pecore. Quando Gesù guardava verso le folle, non vedeva capre. Noi le vediamo, noi le inventiamo. Vi è mai capitato di parlare molto male di qualcuno e dopo qualche anno essere il suo migliore amico? Vi è mai capitato di avere dei grandi amici e dopo qualche anno diventano i peggiori nemici? Chi ci libererà da questo corpo di morte? Chi ci libererà da questa voglia compulsiva di giudicare tutto e tutti tranne noi? Chi? Voglio farvi leggere qualcosa che Gesù ha detto in Giovanni, andiamo verso la conclusione. Giovanni capitolo 16, quando Gesù introduce la persona dello Spirito Santo, lui fa qualcosa di straordinario. Gesù presenta la persona, non l'opera, proprio la persona dello Spirito Santo. Lo introduce come uno che è uguale a me, un allos paracletos, uno della mia stessa natura, uno che fa esattamente quello che faccio io, con una differenza. Io sono con voi, ma lui sarà in voi. Amen? In voi. In Giovanni, al capitolo 16, al versetto 8, è così, è scritto così: e quando sarà venuto, egli, dillo alla persona accanto a te, egli, non tu, dillo egli, non tu, egli, quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato. E poi subito dopo, al versetto 9, Gesù spiega come lo farà e cosa farà. E dice al versetto 9, Giovanni 16, 9, di peccato perché? Di peccato perché? Perché non credono in me. Il problema di Andrea era l'omosessualità? No. Il problema mio era una femmina? No. Il problema del fratello era la droga?
No.
Il problema di quell'altro era la mafia? No. Il problema di quell'altro era che gli piaceva giocare alle macchinette? No. E quando arriva lo Spirito Santo, lui non punta il dito per dire: tu stai fumando, tu stai giocando alle macchine, tu stai drogando, tu sei omosessuale, tu sei una prostituta, tu hai fatto questo, tu fai questo. No, lo Spirito Santo convince il mondo di peccato. Di peccato perché? Perché non credono in me. È l'unico peccato che lo Spirito Santo evidenzia nella vita di una persona. Potreste credere mai che una rissa davanti a Dio ha lo stesso valore di un omicidio? No. Però è scritto così. Giovanni, nella sua prima lettera, dice: chi non ama il proprio fratello è omicida. La lettera di Giovanni, che è improntata sull'amore, dice: chi non ama il suo fratello che vede, come può amare Dio che non vede? E se non ami il tuo fratello, sei omicida. complice di colui che è stato omicida sin dal principio, parlando di Satana. Come la mettiamo sul valore di quello che noi diamo o alle persone o di quello che loro fanno? Quando le persone guardavano Andrea, ora prendo Andrea chiaramente perché chiaramente è stata una bellissima testimonianza che ha toccato le nostre vite, che sicuramente ci dà un ottimo, grandissimo e profondo spunto di riflessione, perché oggi le nostre città si è talmente e sapete il primo commento dalla bocca dei credenti qual è? Che schifo. Vedi due omosessuali, due lesbiche camminare per strada, baciarsi, la prima cosa è che schifo. No, Gesù guarda verso le persone e ha e magari stiamo andando a chiedere un favore ad un politico che ha rubato per tutta la sua vita e che ha portato una città in miseria, e siamo là a sottometterci all'autorità di qualcuno che magari ci può dare un lavoro. Comprendete di cosa stiamo parlando? Il valore, il metro di misura con il quale noi valutiamo le persone. Vediamo una prostituta. Chi andrà da loro? Anni fa nella città di Rio de Janeiro un pastore racconta la testimonianza incredibile di quello che succedeva durante il carnevale di Rio. Tutti quanti noi conosciamo cosa succede per male dalle foto, dalle immagini, dai telegiornali, dove tutti noi ci prendiamo le distanze. Vedere tutte quelle donne nude, magari alcuni uomini dicono che schifo, magari dentro di loro sono io, volessi essere dasto, ma non per fare qualcosa, ci mancherebbe, ma solo per pregare. Mi ricordo la testimonianza una volta di andare da un fratello, gli trovarono praticamente tutti i DVD di film pornografici. Il fratello responsabile che trova queste cose fa: fratello, per i film che c'hai a casa, e tu ti vedi queste cose? Ah, pastore, te lo giuro, io quando li vedo intercedo per la loro salvezza. Andrea, non ci aggiungo niente,
è così, è andata così, credi?
Io li vedo, pastore, io intercedo per la loro salvezza. Questo pastore racconta la testimonianza di come durante il carnevale di Rio tutte le città, le comunità delle città chiudevano e lasciavano la città, perché tutti diciamo Rio de Janeiro in quella settimana diventa un inferno a cielo aperto, Sodoma e Gomorra sono una soap opera a confronto. E allora è meglio non contaminarci. E un giorno un pastore stava pregando e lo Spirito Santo dice: chi porterà la luce nel momento delle maggiori tenebre se la mia chiesa se ne va e scompare e fugge? Chi parlerà di me? Questo pastore non riusciva a credere che fosse lo Spirito Santo a parlare su lui. Lo Spirito Santo ha detto a lui: io voglio che voi rimaniate in città e che partecipate al carnevale di Rio. Voglio che voi prepariate un carro. Ci sono centinaia che passano, tutto improntato sul sesso, sulla trasgressione. Voglio che preparate un carro e che in quel carro voi predichiate il Vangelo a milioni di persone. Lui non riusciva a credere che fosse Dio, lui pensava fosse il diavolo a parlare lo Spirito. Ma lo Spirito Santo fu martellante con lui, dice:
Io voglio che voi rimaniate in città e che siate luce nel momento delle tenebre. Lui lo pubblicò e lo disse alla chiesa e molti lo criticarono, chiaramente, perché nessuno poteva pensare, o pochi potevano pensare che questa cosa venisse da parte di Dio, ma lui era un uomo di preghiera, un uomo che sapeva ascoltare la voce di Dio. Prepararono un carro, questi carri lunghi più di 30 metri, con una croce in mezzo, e la storia dell'uomo, dalla creazione alla redenzione alla resurrezione. Tutta la storia del Vangelo raccontato in 30 metri. Pregarono, chiesero sapienza a Dio per capire come fare in pochi spazi a raccontare proprio l'amore di Dio. Quando entrarono su quel carro c'erano milioni di persone che erano lì a Rio de Janeiro, che si riempie, vengono da tutto il Brasile e vengono da tante parti del mondo, milioni di persone arrivano là dentro. Sapete cosa è successo? Hanno vinto il Carnevale di Rio per 2 anni di seguito come il carro più bello e straordinario di Rio de Janeiro, il Carnevale. Sapete cosa è successo? Quella chiesa è balzata a 80.000 credenti. E l'anno successivo arrivò a 120.000 credenti. E quell'esperienza scosse talmente la città, scosse talmente i credenti, che furono loro a cominciare a sfidare il nemico nella loro città, dicendo: noi non lasceremo la nostra città al nemico. Ed erano i credenti che si andavano a fare la fila da quelli, dai medium che evocavano gli spiriti. I credenti andavano lì, facevano la fila e aspettavano il loro turno per mezz'ora, per un'ora, e quando arrivavano lì davanti al medium, e quel medium gli diceva: quale spirito volete che io invochi? Loro rispondevano: vogliamo che tu ci invochi lo spirito di Gesù Cristo. E quando facevano questo, il medium veniva sbalzato dallo Spirito Santo 3 metri distante, rimaneva a terra come morto, loro si mettevano al posto del medium e ricevevano tutte le persone, gli parlavano di Gesù. E iniziò un movimento incredibile negli anni 80, proprio in Brasile, dove ci fu un'esplosione della Chiesa, dove la Chiesa prese letteralmente il potere spirituale in tutta la città. Perché? Perché tutto nacque da un uomo che cominciò a vedere le cose con gli occhi di Dio. E dire: quelle persone non fanno schifo, quelle persone hanno bisogno di Gesù. E se noi ce ne andiamo, chi parlerà loro? Chi? Mi ricordo quando abitavo qui a Palermo, tante volte ho raccontato questa testimonianza. E per andare a lavorare con la macchina passavo dal giardino della Favorita, pieno di nigeriani, oggi ancora di più, da diversi paesi dell'est soprattutto. Signore, benedicili, salvali, toccali, benedicili, fai qualcosa, ma fallo tu. E un giorno lo Spirito Santo mi parlò e mi disse: fermati, non chiedere a me di farlo, perché io ho bisogno di qualcuno per farlo. Se tu hai il peso, fermati tu. E io ho detto: Satana, vai via nel nome di Gesù. Questa battaglia durò per 3 giorni e il Signore mi ha detto: ma tu lo sai che non sono Satana, tu conosci la mia voce, fermati. E io pregavo, fermati. Mi ricordo che un giorno non ho più potuto resistere, tornando dal lavoro mi fermai in una di queste traverse interne dove sapevo che loro erano. Avevo dei Vangeli di Giovanni, ero così in macchina, ho abbassato il finestrino, gli ho dato i Vangeli. Non potrò mai dimenticare la voce di quella donna. Erano 2 ragazze nigeriane
Uno mi guardò con una dolcezza incredibile e mi disse: grazie, ne avevo così bisogno.
E disse: tu?
Di che? Venne vicino, Dio mi amò. Venne vicino a mi disse: io sono una sorella.
Ci siete quale famiglia? Fammi capire.
Dice: io vengo dalla Nigeria, ho sempre frequentato una comunità, sono battezzata in acqua e battezzata nello Spirito Santo.
Disse: ma che è una setta nuova questa cosa?
Si avvicina l'altra ragazza, mi ha detto: sì, anch'io andavo in chiesa, anch'io andavo in comunità, io sono cresciuta in comunità. E mi ricordo che fui talmente sconvolto da questa notizia, come per dire: ma che ci fate qua? E loro hanno cominciato a raccontare che le stavano minacciavano di uccidere i propri parenti in Africa, di minacciavano di uccidere i figli, una di loro aveva una figlia, e di erano sotto ricatto. E mi ricordo che rimasi così male quel giorno. E mentre ero là, stavo parlando, vedo con la motocicletta che passa un fratello della comunità. Mi guardo così.
No.
E gli faccio: vieni qua. Ho detto: vieni, dammi la mano. Accelerato con una ruota si è scappato. Una di queste ragazze si chiamava Joy, non me lo posso mai dimenticare, perché in quel momento con il Vangelo in mano cominciamo a pregare insieme. Fratelli e sorelle, credetemi, sentire parlare in altre lingue due prostitute non è cosa che ti capita tutti i giorni, onestamente. Non so se vi è mai capitato, ma non è facile che accada. Prima di tutto ci vai a pregare. Tu pretendi magari che loro vengano in comunità a pregare lì sul posto di lavoro. È incredibile. Andai via, veramente le raccomandai alla grazia di Dio. Tre mesi dopo, arrivò la tenda Cristo alla risposta, proprio a Palermo, nel teatro della Favorita, e ci fu un'esplosione di Spirito Santo, mi ricordo, in quei giorni. Perché? Perché una prostituta si era convertita, o quantomeno era ritornata al Signore, e lei aveva avuto un'esperienza, mi ricordo come se fosse un'esperienza con Gesù in maniera tangibile. Gesù è apparso a lei e ha cominciato a dire delle cose, fece un'esperienza che rivoltò, mi ricordo, la tenda sotto sopra. Infatti lei poi entrò alla tenda, rimase dentro la tenda, non fece più la prostituta. Questa ragazza era proprio Gioia, la ragazza con la quale avevamo pregato 3 mesi. Ci sono testimonianze, di queste testimonianze ne potremmo raccontare non a centinaia, a migliaia. Di cosa stiamo parlando per andare alla conclusione di tutto questo? Il nostro mestiere più grande dovrebbe essere predicare e non giudicare. Quanti di noi non hanno fatto l'errore di scegliersi le persone da evangelizzare? Le più comode, le più pulite, le più abbordabili, quelle che danno meno pensieri. Chi evangelizzerà le prostitute? Chi parlerà di Gesù ai drogati o ai senza tetto? Chi andrà in uno spettacolo di drag queen? Chi riuscirà a contattarli magari dopo uno spettacolo? Perché questo è il discorso. Dio ha tanto amato il mondo. Dio ha tanto amato ogni singola persona. Lo
su di me, disse Gesù. Per questo egli mi ha mandato, per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno della grazia del Signore. Questa è l'opera dello Spirito Santo che Lui fa attraverso le nostre vite. Evangelizzare i poveri, quelli che hanno il cuore rotto, quelli che sono in cattività, quelli che sono nei carceri, quelli che sono ciechi. Lo Spirito Santo si servirà di te per raggiungere queste persone, quelli che hanno bisogno, quelli che magari stanno gridando dentro di loro e che magari fuori stanno dicendo: non ho bisogno di Gesù, non ho bisogno di una religione, non ho bisogno di venire in chiesa. E probabilmente faranno bene a non andare in una comunità dove probabilmente saranno giudicati, messi al bando o avranno sempre un marchio. Non sto dicendo che non bisogna andare, ma a volte ci sono luoghi veramente da dove bisognerebbe scappare. E non ci rendiamo conto che mentre stiamo giudicando noi stessi. Mentre stiamo ghettizzando le persone. Per molti Andrea sarà un ex omosessuale. Per molti il fratello sarà un ex drogato, un ex donnaiolo, un ex spacciatore, un ex mafioso. E noi pensiamo che questo sia bello. No. Davanti a Dio non esistono ex. Esistono nuove creature. Si girò verso i suoi discepoli e disse: la messe è, la raccolta è veramente grande e gli operai sono pochi. E poi disse: pregate il Signore della messe, non che la messe sia raccolta. Gesù non ha mai detto pregate per la salvezza delle persone. Gesù non ha mai detto pregate affinché il raccolto non si perda. Gesù non lo ha mai detto. Gesù ha detto: pregate che Dio vi svegli. Perché il problema non è la raccolta, il problema saranno sempre gli operai. Pregate il Signore della messe che spinga operai nella messe. Non ha mai detto pregate per la messe. Forse è una rivelazione per qualcuno stasera. Gesù non ha mai detto pregate per la raccolta. Perché Gesù ha detto: i campi sono già bianchi per la raccolta. Dovete pregare solo per voi. Devi pregare solo per te, affinché tu possa essere un operaio che va a raccogliere il raccolto. Il problema non è il raccolto, il problema sono gli operai. Il problema non è l'omosessualità, il problema è la Chiesa. Il problema non è la mafia, il problema non è la droga, e noi possiamo fare battaglia spirituale quanto vogliamo, il problema non è il diavolo. Quante volte abbiamo sentito storie del tipo: qua il Vangelo non entra perché qua ci sono fortezze di Satana, qua c'è il manicomio, qua c'è un macello, qua ci sono peccati, maledizioni ereditarie, qua dobbiamo andare a chiedere perdono per i peccati degli... Chiediamo perdono per il peccato di Adamo e ne usciamo subito. Ma scusa, i peccati generazionali, i peccati, dobbiamo rompere le catene, dobbiamo spezzare le cose. Non è scritto da nessuna parte nella Bibbia. Abbiamo inventato soltanto delle scuse per non avere frutto. Abbiamo inventato delle dottrine, abbiamo scritto pure libri e ci abbiamo fatto pure le conferenze, inventando storie che non stanno da nessuna parte, perché il problema non è il diavolo. Amen.
Amen.
Quanti sanno che il diavolo è sconfitto?
Amen.
Il problema non è Dio, perché Dio è amore. Gesù ha detto che il problema sono gli operai. Sono pochi e chi dice Gesù sono magari stanchi. Quelli che ci sono pochi e hanno anche qualche problema. Vanno a aiutare questa operazione, sì o no? Pregate il Signore della raccolta che spinga operai. Perché il problema non è la raccolta. Quando ci sarà l'unità, allora vedremo il risveglio. Non ci sarà mai l'unità. È un'utopia. Non esiste da nessuna parte. Non è biblico. Quando tutte le comunità avranno lo stesso modo, non esisterà mai. Che ognuno penserà a cose diverse. Il problema è solo uno. Prenditi carico di responsabilità. La storia è fatta da singoli, non da comunità o da gruppi, da singoli. Chi ha evangelizzato più parte del mondo allora conosciuto? Un uomo, si chiamava Paolo. Chi ha portato una nazione di nuovo a Dio facendo scendere il fuoco dal cielo? Un uomo, si chiamava Elia. Chi ha portato un popolo fuori dall'Egitto, dalla schiavitù del faraone? Un uomo, di nome Mosè. Chi è stata la persona che ha fatto entrare un popolo nella terra promessa? Un uomo, di nome Giosuè. Chi ha stabilito il regno di Dio in Israele portando il vero modello di lode e di adorazione? Un uomo, si chiamava Davide. Chi è che ha ricevuto il modello per costruire il Tempio? Un uomo, si chiamava Salomone. Chi è che ha ricevuto di costruire un'arca per la salvezza di 8 persone e tutti gli animali? Un uomo, di nome Noè. Uno. Chi è morto per i nostri peccati ed è risorto dalla morte? Un uomo, si chiama Gesù.
Amen.
Fa sempre tutto. Oh, Madonna. Chi è quella donna che ha salvato Israele? Si chiamava Esther, una donna. Chi è stata quella donna nel quale lo Spirito Santo ha potuto dire: tu concepirai e partorirai un figlio e gli porterai il nome Gesù? Una donna, si chiamava Maria. Il problema non è l'unità della Chiesa, il problema cerchiamo sempre una scusa per i nostri insuccessi. Grazie Andrea per quello che ci avete dato, grazie per quello che ci avete dato stasera. Grazie veramente, perché abbiamo ricevuto veramente tanto e ci dà speranza sicuramente tutto questo. Andiamo a starci in piedi. Alleluia. Alleluia. Dì alla persona accanto a te: tu hai la responsabilità. Non il pastore, tu hai la responsabilità. Avremo a che fare con uomini e donne che convivranno. Cosa gli diremo? Se non vi sposate, Dio non vi benedirà. Avremo coppie e famiglie che entreranno nelle nostre comunità, dove lui è un lui e un lei era un lui che è stato operato. Con i figli adottati, che cosa diremo allora? Non è da Dio vi dovete separare? Stiamo andando incontro ad una società che veramente ci metterà in crisi. Sapete perché? Perché non riusciremo a vedere le cose con gli occhi di Dio. Cosa diremo ai nostri giovani se non smetti di andare in discoteca? Dio non ti guarirà. Sapete perché molti giovani non vengono nelle nostre comunità? Perché pensano che realmente Dio sia così. Perché realmente pensano che l'Iddio che gli stiamo dando sia realmente usato.
Allora molti giovani dicono: io voglio divertirmi, poi quando smetterò di divertirmi andrò in chiesa, farò il bravo ragazzo, la brava ragazza, così Dio potrà benedirmi. Se continuiamo a presentare questo Vangelo, noi non riusciremo a raggiungere neanche il nostro condominio. E credetemi, non è un problema di numeri, è un problema di immagine. Perché le immagini che stiamo dando di Dio che fa la differenza, non quanti membri abbiamo nella nostra comunità. Che tipo di Dio stiamo dando? Tu puoi anche non essere d'accordo con lo stile di vita di qualcuno, ma questo non ti autorizza a giudicarlo. Questo non ci autorizza a stabilire delle distanze. I farisei dicevano a Gesù: costui mangia con i peccatori e li accoglie addirittura. E non si rendevano conto che questo era il più grande complimento che potevano fare a Gesù. Gesù accoglieva i peccatori e mangiava con loro. In quale parte della Bibbia trovate scritto che Gesù ha detto almeno una volta: pentiti dei tuoi peccati? Da nessuna parte. Non è sconvolgente che Gesù non abbia mai detto a nessuno: ravvediti. Sapete perché? Perché lui viveva in un'epoca in cui la legge di Mosè dichiarava alcune leggi e imponeva certe cose per essere accettati da Dio. E invece quando Gesù arrivava, solo la sua presenza, solo il suo sguardo faceva sciogliere ogni persona, perché da lui andavano coloro che veramente sapevano di avere bisogno. Solo in due occasioni, seguitemi per favore perché questo è molto importante, solo in due occasioni Gesù ha detto: va e non peccare più. Sapete quali sono? Due persone che non andarono da Gesù di spontanea volontà. Ci avevate mai riflettuto? La donna adultera, che non andò da Gesù di spontanea volontà, fu trascinata per i capelli. La donna adultera. Dovevano portare pure l'uomo dietro. Ma in una cultura maschilista come quella ebrea e giudea, erano le donne a pagare il prezzo maggiore. E il secondo era il paralitico alla piscina di Betesda, che Gesù arrivò da lui e gli disse: vuoi essere guarito? Gesù non l'ha mai chiesto a nessuno. E lui l'ha guardato e ha detto: ma io non ho nessuno che qua mi prendo, mi metto alla piscina, quando scende l'angelo. Gesù lo guarda e dice: prendi il tuo cervello di casa, vai, non peccare più, affinché non peccare di legge. Solo due, tutte e due persone che non erano andate di spontanea volontà a Gesù. Non è incredibile? Cosa stiamo dicendo qui? Stiamo dicendo una cosa molto semplice: che è solo un incontro personale con Gesù che ti può cambiare la vita. È solo un incontro personale con Gesù che ti stravolge. Non è la chiesa evangelica, non è la chiesa cattolica, non sono i nostri canti, non sono le nostre predicazioni, non sono il modo come facciamo le cellule, non è l'organizzazione dei nostri eventi, non è qualcosa di umano, non è né per forza né per potenza, ma è per il mio spirito, dice il Vangelo nell'esercito. Solo un incontro personale, reale, profondo con il Figlio di Dio può cambiare la nostra vita, e nessuno può permettersi di metterci le mani. Nessuno può dirti che tu non sei abile, che non sei capace, che non sei trasformato, che non sei cambiato, che non sei abbastanza santo, che non sei abbastanza pronto. Nessuno può permettersi di fare paragoni tra la tua vita e la vita di qualcun altro. E se qualcuno si permette di farlo, diglielo: tu non sei Dio e non ti puoi permettere, non lo farei mai, perché solo Dio conosce il tuo cuore. Nessuno sa quando tu vi
sei tentato, ma chissà quello che è successo nella vita di Andrea, e chissà cosa succede ora. Ma chi può entrare nell'intimità di una persona? Se qualcuno è stato liberato dalla droga e non ha desiderio giornalmente di farsi una strisciata, di fumare un po' di erba o di iniettarsi un qualcosa nelle vene. Magari è stato liberato dalla droga e magari sta abusando un po' di alcol e nessuno ormai dice niente perché grazie a Dio è stato liberato dalla droga, per un bicchiere in più lo può bere, ma la Bibbia dice che gli ubriaconi non entreranno. Vabbè sorella, ma dai, tanto la gioia del Signore è la tua forza. Ma chi può permettersi di andare da un uomo che ha problemi economici, che ha vive nel terrore di non poter provvedere per la propria casa, per i propri figli? Qualcuno può andare a dire, è perché non metti la decima.
Giustizia. Cioè,
Signore, non lo fare morire, lo faccio rompere in aria. C'è qualcuno che ti sta facendo del male, qualcuno, e tu stai dicendo, Signore, non voglio vendetta, perché il mio, perché sono un tuo figlio, però fammi giustizia.
Ascolta queste parole. Non pensare mai che Dio, tuo padre, si metta dalla tua parte a scapito di qualcun altro che è suo figlio. Ascoltate, se noi abbiamo problemi, lo possiamo chiamare in causa nostro padre, ma nostro padre non ci difenderà a scapito di un'altra persona che ci fa del male, perché quella persona è figlio di Dio. Allora lui si prenderà cura di te e cercherà di fare ragionare la controparte, ma non gli manderà malattie, non ci farà fare incidenti, non ci manderà un fulmine sulla casa, non lo farà sdirupare dalle scale, non lo farà licenziare dal lavoro. E quando succedono queste cose, vieni, usi il nome, e allora sono felice. Mi sta facendo vedere qualcosa. non so quando succederà questo, ma il Signore ti porterà a fare cose incredibili. Arriverà il momento in cui sarai pronto per fare questo, perché il tuo cuore sarà talmente distaccato e dissociato dalla vecchia vita che te non interesserà più quello che gli altri possono pensare o dire, pur di raggiungere qualcuno che sta gridando. Alleluia. Padre, nel nome di Gesù, grazie per la tua protezione sulla nostra vita. Grazie per come lo porterai avanti e ti servirai, il Padre, anche per gli altri fratelli che lo hanno accompagnato. Li vogliamo benedire, li vogliamo chiedere nel nome di Gesù che tu possa usarti di loro in maniera meravigliosa e potente, nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo reclamare, Padre, che saranno strumenti gloriosi e che tu scorrerai attraverso le loro vite in maniera meravigliosa. E per questo noi ti diamo tutta la lode, tutto il ringraziamento, Padre. Ti chiediamo di aiutarci a non giudicare, aiutaci, Signore. Padre, sappiamo che è così difficile perché ce l'abbiamo nel sangue il giudizio. E ti chiediamo di farci vedere le persone con i tuoi occhi. Ti chiediamo di aiutarci a piangere con chi piange nel segreto. Muore di separazione, che possiamo essere persone che abbattono